Midnight Ramblers. 60 anni di Rolling Stones in 10 racconti sonori.
Ciao da Niccolò Vecchia e benvenuti al quarto episodio del documentario dedicato ai Rolling Stones, a 60 anni di vita musicale di questa band fondamentale, in cui provo e proverò a raccogliere storie, vicende e soprattutto canzoni per celebrare questo compleanno rotondo. Partiti, come giusto, dal 1962, nel quarto episodio siamo ancora al 1966, un anno a episodio in pratica, ma questo perché mi sembrava particolarmente interessante soffermarmi sulle esperienze e gli avvenimenti che hanno reso quei cinque ragazzi londinesi i Rolling Stones. Dopo i primi grandi successi raccolti, in particolare con Satisfaction nel 1965, il successivo 66 non è certamente un anno meno importante. Anzi, ai miei occhi, è l'anno della svolta definitiva per questa band, ed è una svolta che inizia con la pubblicazione di un singolo straordinario ancora oggi come 19th Nervous Breakdown. Canzone che da una parte sicuramente racconta di un gruppo di giovani musicisti sempre sotto pressione tra concerti e session di registrazione. Dall'altra, come racconta lo stesso Keith Richards nella sua autobiografia uscita qualche anno fa, si inserisce nel periodo misogino di Jagger, che crea in modo caustico questo personaggio femminile sull'orlo del 19° esaurimento nervoso. Questo pezzo può essere visto come un ponte perfetto tra gli Stones, che il mondo aveva conosciuto fino a quel momento, e quelli che avrebbe conosciuto e idolatrato da Aftermath in poi, l'album che uscì solo 3 mesi dopo questo singolo. Musicalmente il dialogo tra le due chitarre di Richards e Jones è spettacolare, con Keith che tira fuori uno dei riff per cui diventò il mito che è tuttora, e Jones che dà il ritmo con ampie citazioni di Bo Diddley, a cui si ispira anche Wyman per il glissando di basso che si sente nella parte finale. E ancora poi la batteria di Watts che riempie ogni interstizio. È il 1966 e gli Stones sono pronti a mangiarselo. Around. Here he comes. Aftermath, come accennavo poco fa, è un disco cruciale nella storia della band, che lo pubblicò il 15 aprile del 66. Partiamo da un dato tecnico: è il primo album composto solo da brani originali, tutti firmati Jagger Richards, ormai completamente a proprio agio nel loro ruolo di songwriter del gruppo. Fu una vera pietra miliare per me, disse a riguardo Mick Jagger. Secondo Charlie Watts si dimostrò negli anni il miglior disco degli Stones in assoluto. E Richards commentava così: in quel momento tutto diventò di un'altra categoria, la nostra scrittura, le nostre registrazioni, le nostre performance. Fu anche il periodo, aggiungeva amaramente il chitarrista, in cui Brian Jones iniziò ad andare fuori strada. Questo nonostante, per chi non stava dentro le dinamiche degli Stones, il biondo chitarrista non fosse affatto un outsider, un emarginato in quel momento. Il lavoro su Aftermath iniziò subito dopo la fine di un trionfale tour negli States, una trasferta americana molto diversa da quella, la prima, del 1964, che iniziò con una visita nell'albergo in cui risiedevano a New York. Era Bob Dylan quello che visitava e veniva in particolare a incontrarsi proprio con Brian Jones, con cui instaurò un'amicizia. Sempre nel 1966, durante un concerto, Dylan, presentando Like a Rolling Stone, disse che l'aveva scritta per lui, per il suo amico Brian Jones. Sempre in quei giorni la leggenda vuole che, in contemporanea con un enorme blackout che privò New York di energia elettrica per una notte intera, Jones, Dylan, Robbie Robertson e Bob Newirth si siano trovati per registrare insieme, senza riuscirci per la mancanza di elettricità, finendo per suonare e improvvisare e basta, tra amici. L'elettricità in quelle settimane evidentemente non aveva in simpatia gli Stones, se è vero che all'inizio di dicembre, mentre sta suonando The Last Time nell'auditorium di Sacramento, Keith Richards viene colpito da una scarica che passa attraverso il cavo della sua chitarra finendo in ospedale, dove i medici gli dicono che a salvargli la vita erano state le suole di gomma spessa delle sue scarpe. Tornando però a Brian Jones, credo che sia giusto sottolineare come, per quanto i suoi comportamenti, la sua attitudine, potesse iniziare già in quel periodo a diventare complicata per il resto del gruppo, il suo contributo musicale è molto chiaro, evidente ed evidentemente prezioso nell'equilibrio finale di un disco immortale come Aftermath. Per quanto sinora mi è capitato di suggerire in un paio di occasioni che Jones fosse il membro del gruppo più riottoso ad abbandonare la strada del blues a cui era così affezionato, è altrettanto vero e particolarmente chiaro in Aftermath che fosse in quel momento il musicista più raffinato, più colto, più eclettico della band. Non scriveva canzoni, certo, ma le sue parti, nelle canzoni scritte dai Glimmer Twins, erano cruciali per renderle speciali. Non parlo quindi solo della sua chitarra e dell'armonica, ma del gran numero di strumenti altri con cui iniziò a sperimentare per ampliare lo spettro sonoro degli Stones, rendendolo più raffinato e meno prevedibile. Proprio in Aftermath lo si sente suonare il dulcimer in Lady Jane e in I Am Waiting, lo si sente con una chitarra elettrica a 12 corde in Mother's Little Helpers, la marimba è uno dei suoni che rendono unico l'arrangiamento di quel capolavoro che è Under My Thumb, e lo si trova anche su Out of Time, sempre con la marimba, e poi ancora il sitar, il koto, le campane. Sarebbe un errore gravissimo pensare che, non essendo l'autore di nessuno dei pezzi di Aftermath, quell'album sarebbe stato lo stesso senza Brian Jones. Aftermath uscì, come dicevo, ad aprile del 1966. Fa girare un po' la testa, sinceramente, pensare che in quelle settimane uscirono anche Blonde on Blonde di Dylan, Pet Sounds dei Beach Boys e solo tre mesi prima fosse uscito Revolver dei Beatles. Una specie di paradiso in terra, di età dell'oro per la musica, o come una volta disse il chitarrista americano Little Steven, il fulcro di un'esplosione creativa che ovviamente proseguì per diversi anni e che può essere paragonata al Rinascimento. Ma tornando agli Stones, citerei ancora il fatto che Andrew Lou Goldham, che nel giro di un anno sarebbe stato escluso dal management della band, provò a mettere a segno un altro dei suoi colpi gobbi, richiamando attenzione con un titolo che giocava con riferimenti biblici. Could you walk on the water? Sapresti camminare sull'acqua? Era il titolo che aveva in mente, ma questa volta l'etichetta discografica americana, come sempre più rigida di quella inglese, si oppose fermamente, temendo una caduta di immagine troppo forte per la band band in un paese bigotto come gli States. Ancora una volta le versioni di Aftermath differiscono in maniera abbastanza sostanziale tra USA e UK. Pezzi importanti come Mothers, Little Helper e Out of Time non si trovano nella scaletta americana, che invece include quel capolavoro che è Paint It Black, pubblicata solamente come singolo in Gran Bretagna a metà maggio, un mese dopo l'uscita di Aftermath, che in ogni caso raggiunse la prima posizione in patria e la seconda in America, ricevendo il disco di platino. Visto che l'abbiamo citata più di una volta, passerei proprio a Mother's Little Helper, prima traccia dell'album, che, oltre a essere un pezzo melodicamente affascinante e anche molto originale, porta con sé anche un testo che merita di essere menzionato. I piccoli aiutanti della mamma sono le pillole, gli psicofarmaci. Che schifo è invecchiare. Il pezzo si apre con questa frase e poi Jagger continua descrivendo le vite frenetiche e vuote di mogli e madri costrette a rivolgersi ai dottori per avere quegli aiuti chimici. Una critica sociale forte, aperta, così come anche cinica e ironica, di fronte all'emergere di fenomeni consumisti che effettivamente avevano portato a un'impennata di uso di tranquillanti da parte delle casalinghe in Gran Bretagna. Gli Stones aprono così uno dei loro dischi più importanti e già da questa scelta, oltre che dalla bellezza della canzone, si capisce quanto fossero ormai dei giganti. What a drag it is getting old. Kids are different today, I hear every mother say. Mother needs something today to calm her down. And though she's not really ill, there's a little yellow pill. She goes running for the shelter of her mother's little helper. And it helps her on her way, gets her through her busy day. Things are different today, I hear every mother say. Cooking fresh food for her husband's just a drag. So she buys an instant cake and she buys a frozen steak and goes running for the shelter of her mother's little helper. And to help her on her way, get her through her busy day. Doctor, please, some more of these outside the door. Just aren't the same today, I hear every mother say. They just don't appreciate that you get tired. They're so hard to satisfy, you can tranquilize your man. So go running for the shelter of a mother's little helper. And for help you through the night, help to minimize your plight. Doctor, please, some more of these outside the door. She took four more. What a drag it is getting old. Life's just much too hard today, I hear every mother say. The pursuit of happiness just seems a bore. And if you take more of those, you will get an overdose. No more running for the shelter of a mother's little helper. They've just helped you on your way through your busy dying day. Il pezzo forse più strano, ma strano in senso bello e buono, di Aftermath è Lady Jane. Certo, non ha la forza di Under My Thumb, uno dei capolavori del gruppo, e nemmeno l'ingenuità trascinante di Out of Time con un ritornello appiccicoso come pochi, ma è una grande prova di maturità, di Jagger in particolare, a cui si deve buona parte della composizione. Per aggiungere un dettaglio meno aulico, pare che la fonte di ispirazione per Jagger fu la lettura dell'amante di Lady Chatterley, dove le parti intime della protagonista vengono effettivamente chiamate così, Lady Jane. Jagger, stando sul vago, disse che sì, era consapevole della cosa, ma che quella canzone non la riusciva a spiegare nemmeno lui a se stesso, mentre Keith Richards la definiva elisabettiana, sostenendo che in alcune parti remote della Gran Bretagna, anche in quegli anni lì, si parlasse ancora con quell'inglese retro usato nel pezzo. Al resto ci pensa il dulcimer di Brian Jones e la straordinaria classe di arrangiatore di Jack Nitzsche, che già collaborava con la band dal 1964, uomo di fiducia di Phil Spector, ma che da Aftermath in poi e per buona parte degli anni 60 fu un architetto fondamentale dei suoni del gruppo. Il Brian Jones americano, lo definì Keith Richards, riconoscendo con questa frase, come giusto, sia il suo ruolo importante, sia quello del tormentato Jones. Questa è Lady Jane.
My sweet Lady Jane, when I see you again, your servant am I, and will humbly remain. Just heed this plea, my love, on bended knees, my love, I pledge myself to Lady Jane. My dear Lady Anne, I've done what I can, I must take my leave, for promised I am. This play is run, my love, your time has come, my love, I pledge my troth to Lady Jane.
Se finora abbiamo seguito un filo cronologico quasi completo della storia degli Stones, la densità di successi, di grandi canzoni e grandi dischi che la band produsse tra il 66 e il 67 rende necessario fare qualche omissione di peso. Quindi lasciamo Aftermath, che potrebbe meritare qualche altro approfondimento, e non parleremo di Paint It Black, altro singolo enorme per la band che non cessa di conquistare più che giustamente nuovi fan ancora nel 2022. Dobbiamo infatti necessariamente dare spazio, prima di concludere l'episodio, a Between the Buttons, l'album con forse meno hit di questo periodo degli Stones, ma un disco molto importante per come segna un passaggio da Aftermath alla breve parentesi psichedelica che culminò con l'album ancora successivo. Keith Richards, che è sempre utile quando bisogna dire le cose in modo diretto, la racconta così. Fu il primo disco che registrammo senza essere stanchi morti per i continui tour. In più eravamo tutti quanti completamente fatti tutto il tempo, quindi fu una specie di nuovo inizio. In realtà questa caratteristica qualche problema lo comporta nell'equilibrio finale del disco, dato che si tratta di un album troppo prodotto in cui alcune canzoni avrebbero meritato un lavoro più preciso e pulito, mentre la voglia di stare in studio a giocare, sperimentare, sovraincidere aveva preso il sopravvento. Marianne Faithfull, che in quel periodo aveva iniziato a frequentare romanticamente Jagger, racconta che lo studio di registrazione per gli Stones era il massimo luogo di socialità, la loro corte, dove arrivavano alle 7 di sera per restarci fino alle 8 di mattino del giorno dopo, suonando ma anche divertendosi con gli amici che li passavano a trovare. Detto tutto questo, nella versione americana di Between the Buttons i singoli di successo ci sono e sono due canzoni immortali come Ruby Tuesday e Let's Spend the Night Together, mentre da quella inglese, per chiudere questo quarto episodio, io pescherei i quasi 3 minuti di Miss Amanda Jones, che da una parte è un divertito elogio a un amante, si dice, di Brian Jones, e si dice che fosse Amanda Lear che ebbe una breve storia con lui, dall'altra è un gran pezzo rock che anticipa in buona parte il suono che gli Stones consolidarono qualche anno più tardi, in particolare con Sticky Fingers e con Exile on Main Street. Siamo arrivati alla fine di questo episodio, vi aspetto per il quinto. Ciao da Nicolo Vecchia. But ask her to live happily ever after, Miss Amanda Jones. On and on she goes, little Miss Amanda Jones. I said on and on and on and on, just watch her as she goes. Don't wanna say it very obviously, but she's living on a melody, Miss Amanda Jones. Don't you realize the money invested in you? Hey girl, you just got to find someone who really pull your family through. Hey. Up and up you go, I'm a man with Jones. I said up and up and up and up. She's a darling of a discotheque crowd. All the lineage is right on the crowd. It's Amanda Jones. Hey girl, would you not just know I'm pointing right down at the floor? Hey girl, your suspenders show, and the girl behind it is a man on show.
Midnight Ramblers, 60 anni di Rolling Stones in 10 racconti sonori. Did you hear about the Midnight Ramblers? Everybody got to go. But did you hear about the Midnight Ramblers? You want a shirt to keep you know. Wrapped up in a black kid clothes. It don't go under.
the midnight gambler, the one you never see.